Buonasera a tutti e grazie per essere qui per ascoltare me per questi 10 minuti. Parlerò io per 10 minuti, poi lascerò la parola a Giuseppe Colistra, che vi farà vedere anche qualcosa di pratico. Allora, io lavoro al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Elettronica e sono ricercatore di telecomunicazioni e per stasera ho pensato di parlarvi di un argomento che poteva essere facile da capire per chi non ha nessuna conoscenza nel settore ICT, e se qualcuno ha qualche conoscenza nel settore ICT magari può fare anche qualche domanda. Il tema è l'internet degli oggetti sociali. Che cosa vuol dire? Intanto alcuni concetti sulla internet degli oggetti. La internet degli oggetti significa che gli oggetti sono connessi alla internet, hanno la capacità di comunicare, e per oggetti si intende qualunque cosa, anche degli animali, per esempio, come è rappresentato in questa figura. E in futuro avremo il gatto che quando è chiuso a casa e non c'è il padrone, se ha voglia di fare la pipì ci sarà qualche sensore che gli dice che ha voglia di fare la pipì perché magari gratta sulla porta, c'è la porta che in automatico si apre perché appunto il sensore del gatto ha detto che lui vuole uscire, la porta viene aperta automaticamente, il gatto esce, quando rientra la porta si chiude di nuovo automaticamente. E perché questo è possibile? Perché ci sono questi oggetti che sono collegati alla internet automaticamente, implementano delle funzionalità senza bisogno che ci sia l'uomo. Così pure anche una pianta può essere collegata alla internet perché c'è un sensore che misura l'umidità del terreno, e quando il terreno diventa asciutto allora lo dice da qualche parte, c'è un'azione di attivazione del rubinetto che innaffierà la pianta. Ecco, queste sono cose futuristiche, ma non tanto, perché ci sono già delle implementazioni che esistono. Per esempio ci sono le scarpe della Nike Plus che consente di calcolare il percorso che voi fate quando vi allenate, conti i passi, il percorso, e addirittura la scarpa comunica con l'iPhone o l'iPod e lo scrive e lo pubblica sulla internet, così che i vostri amici sapranno dove siete stati e quale percorso avete fatto. Oppure ci sono degli strumenti che questo Autobot, che consente di prelevare le informazioni dalla macchina attraverso un'interfaccia standard e pubblicare sul web il percorso che voi avete seguito con la vostra macchina, lo stato della vostra macchina, e magari comunicare direttamente con l'autofficina lo stato della macchina. Questi sono prodotti reali, non sto parlando di prodotti che dovranno arrivare, sono già sul mercato. Foursquare, forse qualcuno di voi l'ha già utilizzato, è il nome di una società che sta a New York, che da 2 anni fornisce un servizio per cui voi, una volta che installate l'applicazione Foursquare nel vostro cellulare, ecco, il vostro cellulare comunica con Foursquare e gli dice dove siete, per cui se entrate in un ristorante, voi tutti quanti, i vostri amici sapranno che siete in quel ristorante, voi saprete quali altri amici sono in quel ristorante, e quindi potrete in qualche modo socializzare. Il ristoratore o il gestore del locale può anche proporvi qualcosa attraverso il cellulare, una birra a 0,50 euro, oppure gratuitamente vi darà uno snack, quello che è. Ma queste sono cose, chiaramente vi sto parlando di prodotti reali. Poi c'è questo PatchBuy, che invece è un'altra società, che anche questa degli ultimi anni, che ha sviluppato questa piattaforma dove chiunque ha un oggetto e vuole renderlo visibile al resto della internet lo può fare iscrivendolo a questa piattaforma, così come si iscrivono le persone a Facebook, lo possono fare anche gli oggetti, e gli oggetti sono così visibili al resto del mondo. Un'altra società è Reliant, è una società che è nata da poco, di nuovo, che sviluppa dei sensori che sono in grado di rendersi conto se nell'ambiente monitorato sta succedendo qualcosa di strano. Per esempio, si sta allagando la nostra cucina. A me è successo anche da poco, 2 anni fa, di uscire, per fortuna ero in casa, non ero uscito, comunque mi si è allagata la cucina, e per fortuna ero in casa, altrimenti se non fossi stato in casa avrei subito qualche danno. Bene, con questo oggettino di $2 si può capire se c'è qualche situazione particolare a casa, e se succede il tutto viene pubblicato sul cellulare. Va bene, quindi stiamo arrivando all'internet degli oggetti. Questo significa che tutti quanti a breve saremo monitorati, tutti quanti sapranno dove siamo, qualcuno saprà la nostra cucina se sta lagando o meno, se la nostra pianta ha sete, se siamo in ufficio, se siamo in ristorante, quindi la nostra moglie ci potrà controllare. Purtroppo in qualche misura dobbiamo cedere qualcosa. È come quando all'inizio con Facebook molta gente non si voleva iscrivere a Facebook perché aveva paura della propria privacy, poi alla fine si è iscritto perché era un modo, perché Facebook ti dà qualcosa, cioè il mondo, riuscite a comunicare con tutti. Allora, quando ho visto questa vignetta ci ho pensato, ho detto in effetti questo è quello che succederà anche con gli oggetti, cioè quando la gente vi dirà vi attacca un RFID sul collo per sapere dove siete e voi direte no, questo viola i miei diritti, allora incomincia, anziché dirvelo così vi dirà guardate vi attacco questa cosa al collo per sapere dove siete, però è anche un cellulare, è anche un lettore MP3, è anche una videocamera, e voi direte ah cavolo è figo e quindi ve lo farete impiantare, quindi questo è quello che succederà, non preoccupatevi. Va bene, allora che cos'è però l'internet degli oggetti sociali, che è un argomento di cui ci stiamo occupando nell'ultimo periodo? Beh, allora se voi pensate quante persone ci sono al mondo, sono il numero è di quasi 7 miliardi di persone al mondo, tutte quante, quasi tutte, sono connesse alla internet. È già un problema gestire il traffico di 7 miliardi di persone. Gli oggetti ci si aspetta che saranno miliardi di miliardi. Trilioni sarebbe milioni di miliardi, comunque anche miliardi di miliardi. Allora la cosa incomincia a diventare complicata e uno si chiede come possiamo trovare il giusto oggetto per avere l'informazione su una pianta che sta da qualche parte o l'occupazione di un ristorante a New York, eccetera. Allora il problema incomincia a diventare diciamo difficile da risolvere. La cosa che ci è venuta in mente è quella di creare delle reti sociali tra oggetti. Reti sociali come si creano anche tra persone, quindi oggetti che per qualche motivo sono venuti a contatto, creano dei gruppi, delle comunità e poi queste comunità sono relazionate tra di loro. Ed è quello che succede con Facebook, che succede con Twitter, con tanti altri social network. Per cui anziché la persona iscriversi, essere la persona iscriversi nella social network e creare amicizia, saranno gli oggetti che creeranno amicizia e si metteranno in comunicazione l'uno con l'altro. Ecco, perché la social network risolve questo problema? Lo risolve perché in effetti in una social network il mondo è molto piccolo, si dice che ognuno di noi può arrivare a qualunque altra persona nel mondo, da qualunque parte, con solamente 6 salti, al più solamente 6 salti. Cosa vuol dire? Che io conoscerò una persona che mi porta più vicino al mio destinatario, per esempio voglio mettermi in contatto con una persona, tizio che sta a Washington, allora io posso avere un amico magari a New York, gli chiedo ma tu conosci tizio che sta a Washington, e lui dirà vabbè prova a vedere i miei amici, allora lui a sua volta cercherà un contatto più vicino al destinatario e al più in 6 salti arriviamo al destinatario. Questo è il bello della social network, perché tutto il mondo veramente diventa molto vicino e questo è stato dimostrato sperimentalmente in diverse situazioni. Lo stesso può succedere anche con gli oggetti. Allora, i vantaggi quindi di questa internet degli oggetti sociali è che diventa facilmente navigabile, cioè si riesce facilmente a trovare dove stanno tutti gli oggetti connessi alla rete. Scalabile significa che se anche cresce il numero degli oggetti è facile da gestire e si può anche capire se l'oggetto è affidabile o meno. Quella parola trustworthiness significa che capire se un oggetto è affidabile o meno lo sappiamo sulla base della loro storia. Cioè questo lo capiamo per esempio in Facebook, se voglio sapere se una persona è affidabile o meno vado su Facebook, vedo gli amici degli amici, vedo come si è comportato in passato e so se è affidabile o meno. Lo stesso lo faremo anche con gli oggetti. Va bene, quindi gli oggetti perché dovrebbero partecipare a una social network? Gli umani perché lo fanno? Andiamo a vedere perché lo fanno gli umani. Gli umani lo fanno per essere visibili, cioè se io sono uno a cui piace uscire, voglio frequentare gli amici, ok, il Facebook mi rende popolare, oppure sono un ricercatore, voglio farmi conoscere altri ricercatori, mi iscrivo per esempio a LinkedIn. Lo stesso fanno anche gli oggetti se vogliono sapere e conoscere dei servizi che vengono forniti da altri oggetti. Gli umani, di nuovo, seconda riga, perché un altro motivo per cui si iscrivono a Facebook è di trovare vecchi amici, e lo stesso gli oggetti possono trovare dei servizi forniti da altri oggetti nella social network. Gli umani, un'altra cosa per cui usano le social network è per avere delle informazioni già filtrate da degli amici. C'è gente che non si legge i quotidiani, ma semplicemente si apre la bacheca su Facebook e va a vedere le notizie già filtrate dai propri amici, e questo è molto comodo. Lo stesso possono fare anche gli oggetti. Voglio sapere cosa succede in un certo ambiente, lo chiedo agli oggetti che fanno un monitoring di quell'ambiente e quindi riescono ad avere un'informazione sintetica su che cosa sta succedendo. Un altro motivo è di trovare nuovi amici per gli umani e anche per gli oggetti, per trovare nuovi servizi o aggiornare delle informazioni. Va bene, ma in che modo gli oggetti dovrebbero creare delle relazioni di amicizia? Noi ne abbiamo individuato 5. E una delle prime tipologie di relazioni è quella parental, cioè tutti gli oggetti che sono stati sviluppati, prodotti in una certa fabbrica, devono in qualche modo avere una relazione parentale. Perché? Perché capiterà che quell'oggetto avrà un problema e sicuramente un modo per risolvere il problema è di chiedere a coloro che sono stati loro. E quindi questa tipo di relazione viene chiamata di tipo parentale, cioè da parte parenti creo questo tipo di relazione. Un'altra relazione è quella di collocation, che sta ad indicare che se un oggetto si trova nello stesso ambiente, nello stesso posto geografico con altri oggetti, allora incomincia a riconoscere che si sta nello stesso ambiente e c'è bisogno di stringere la relazione, magari per monitorare assieme in maniera collaborativa l'ambiente dove mi trovo. Un'altra tipo di relazione è quella sociale, cioè gli oggetti che appartengono a persone che socializzano tra di loro. Allora io frequento i miei amici, allora i miei oggetti che sono un maglione con un tag RFID, uno smartphone piuttosto che il mio PC o altro, capisce che questi oggetti capiscono che io sto frequentando spesso un mio collega o un mio amico, allora i miei oggetti in qualche modo creano un'amicizia con gli oggetti del mio amico, perché questo servirà in futuro per creare dei servizi. Va bene, un altro tipo di relazione è quella invece di appartenenza, per cui il padrone di un certo numero di oggetti alla fine vorrà che gli oggetti di sua appartenenza abbiano una certa relazione di amicizia, perché serviranno per collaborare nel svolgere delle operazioni per la persona, per il proprio owner. Va bene, vi volevo dare giusto un'idea di quello, delle cose strane che stiamo studiando, che poi tanto strane non sono perché a breve saranno implementate. Volevo chiudere con questa slide dove faccio vedere alcuni esempi di applicazione del perché serve questa rete sociale tra oggetti. Ok, supponiamo che ci sia una rete sociale creata, qui ci sono una dozzina di oggetti ma ce ne saranno miliardi, e ci sono delle macchine, delle case, degli smartphone, dei PC, ci sono dei sensori, eccetera. Uno dei motivi per cui questi oggetti possono sfruttare la relazione sociale è che per esempio Giacomo si è comprato un nuovo Mac e come sapete i Mac non sono veramente user friendly per chi viene dal mondo Windows, e magari ha un problema a installare il driver di una stampante e configurarsi una stampante in rete. Il problema come se lo può risolvere? O lo risolve attualmente, lo risolve il padrone che deve andare a chiedere ai colleghi ma come è risolto quel problema per installare quella stampante, o altrimenti l'oggetto, il Mac, può creare amicizie tra gli altri Mac presenti nella rete locale e chiedere com'è che hai configurato quella specifica stampante. E questo è direttamente implementabile, non stiamo parlando di cose difficili da fare. L'amicizia si può creare anche tra macchine. Io ultimamente vivo a Sesto, ultimamente arrivo nella 131 e faccio un bel 15-20 minuti di fila, di coda, perché qualche volta ci sono quelli della centro che bloccano la strada, un'altra volta stanno riasfaltando, allora mi sarebbe piaciuto che qualche macchina mi avesse detto fai il giro dalla 130, che magari non impieghi mezz'ora o vabbè qualcosa di meno. Allora, l'amicizia tra le macchine che condividono lo stesso percorso possono creare amicizia e dire, e le altre macchine possono dire alla mia macchina guarda che ho impiegato 10 minuti per superare la 131, oppure insomma per uscire da una certa uscita dalla e di nuovo questa è una è un'applicazione che può sfruttare la rete sociale. Va bene, non ve le racconto tutte perché diventa la cosa lunga. Questa al numero 4 è simpatica, per esempio Daniele che è sempre in giro per il mondo, c'è un collega che si chiama Daniele che è sempre in giro per il mondo, che ha un cellulare che ha creato una rete sociale con altri smartphone diciamo di vario tipo. Per esempio gli smartphone, tutti Samsung o gli smartphone HTC possono creare una relazione tipo parentale che abbiamo visto prima. Allora, siccome lui ha sempre bisogno di essere connesso, l'applicazione nello smartphone può essere informata dagli altri smartphone con cui ha fatto amicizia che in una certa direzione c'è la rete del tuo operatore che ti fa pagare un traffico dati, che non ti fa pagare traffico dati, e che quindi puoi spostarti verso quella cella e lì hai una connessione gratuita, oppure da quell'altra parte ci sono delle connessioni wifi gratuite, oppure da un'altra parte c'è una migliore copertura del canale radio. Ecco, questa è un'altra applicazione simpatica che potrebbe essere sviluppato. Va bene, un'altra applicazione, la numero 7, è quella per esempio è molto simile a Foursquare, per cui se gli oggetti hanno creato un'amicizia tra di loro, specialmente gli smartphone, allora è possibile che Michele sappia dove si trovano i suoi amici, Mario è al Lido, Luisa è al Charlie, esiste ancora, non lo so, e Giorgia invece è qui nello stesso locale. Va bene, io avrei concluso. Noi stiamo realizzando il tutto, quindi non è una fantasia di ricercatori che si inventano qualcosa e poi non la implementano. Cosa abbiamo fatto? L'abbiamo pensata, l'abbiamo già condivisa con la comunità scientifica e abbiamo già ricevuto dei buoni feedback. Dobbiamo affrontare un po' di problemi. Cosa ci manca? Implementarla, la stiamo progettando, a breve la implementeremo e dobbiamo anche coinvolgere le persone. Probabilmente schiavizzeremo un po' di studenti con i loro smartphone e gli attaccheremo qualche RFID per sapere dove stanno andando. E comunque dobbiamo ancora fare tante altre cose perché ancora ne devono definite. Allora, io con questo ho concluso. Giuseppe Colistra, che è un laureando della specialistica, vi farà vedere anche un software che in quest'ambito stiamo sviluppando in collaborazione con un'azienda Telit, per farvi vedere anche nella pratica in cosa consiste il nostro lavoro, che non è solo di fantasia.
Due parole sullo ZigBee.
Sì.
Buonasera, allora il progetto che sto sviluppando in collaborazione con la Telit riguarda reti con il protocollo ZigBee. Allora, il protocollo ZigBee lavora nella banda di frequenza ISM, per intenderci quella usata anche dal Wi-Fi, quella libera, diciamo, tra virgolette. Solo che lo ZigBee è uno standard pensato per comunicazioni short range, quindi a corto raggio, diciamo dell'ordine della decina di metri si parla, tipo il Bluetooth per intenderci, solo che il Bluetooth è ottimizzato per grosse mole di dati, lo utilizziamo per scambiare immagini, video, flussi audio, mentre lo ZigBee è stato ottimizzato per il risparmio energetico e per creare reti molto vaste che possono coprire quindi vaste aree geografiche. E infatti trova applicazione nel controllo e nel monitoraggio del territorio, ad esempio il controllo della temperatura o dell'umidità in un territorio, e quindi può trovare riscontri nel campo agricolo, oppure a livello di domotica, a livello casalingo, tipo una gestione intelligente dell'impianto di climatizzazione, si può pensare di porre questi dispositivi in dei punti dove è difficile cambiare le batterie, dove non è possibile arrivare con una presa elettrica, e quindi è stato ottimizzato appunto per avere un grande risparmio energetico e ottimizzare l'utilizzo della batteria. Si possono anche avere un riscontro commerciale, ad esempio vengono utilizzati per tracciare veicoli e merci. Allora, vediamo, questo è un chipset ZigBee, quindi sono molto piccoli e hanno anche un costo molto molto basso. Quelli che vedete invece lì sono alloggiati in una scheda madre che serve per dare l'alimentazione, per fare da interfaccia con il computer. Ora andiamo a vedere il software che stiamo sviluppando. Allora, collego il dispositivo al PC. e lancio in esecuzione il programma. Andiamo quindi a selezionare la tecnologia di interesse. Questo software può essere utilizzato per diverse tecnologie e andiamo a lanciare la fase di management. Questo software è stato progettato per aiutare l'utente nella gestione e nel monitoraggio di queste reti. Ora quindi attivo la connessione tra il mio computer e uno dei dispositivi della rete e lancio il tool di Discovery. Questo tool mi permette di scoprire la topologia della rete, la gerarchia che esistono nella rete e anche il numero di nodi, perché adesso abbiamo una piccola rete con 5 nodi e quindi anche visivamente riusciamo a contarli, ma pensiamo a una vasta area geografica coperta da tanti sensori, non riusciremo mai a scoprire nemmeno visivamente il numero di sensori che la compongono. Quindi cliccando su Start Discovery, il dispositivo a cui sono collegato va a interrogare tutti gli altri dispositivi e riesco a ricostruire la topologia di rete, l'albero con tutte le gerarchie di rete. Il tool mi consente di salvare questa topologia e di poterla ricaricare in qualunque momento. Ora prendiamo una topologia che ho creato precedentemente. Ecco, si può notare che in modo grafico l'utente può subito vedere se ci sono state delle variazioni. Come possiamo vedere, ci sono dei colori che identificano i vari componenti della rete, tipo il rosa via il coordinator, quindi il nodo che gestisce e mantiene la rete. In celeste i router, che sono quei dispositivi che veicolano il traffico, e in grigio gli end device, che sono quei dispositivi dove alloggeranno i sensori che servono per il monitoraggio ambientale, per un esempio che abbiamo fatto prima. Ecco, in questa rete che ho caricato si può vedere come il nodo 878B è rosso, quindi non era caduto, era spento e non era possibile raggiungerlo. Quindi l'utente in modo visivo riesce subito a capire se ci sono delle differenze. Un altro vantaggio di questo tool è che cliccando col tasto destro su qualunque nodo otteniamo tutte le informazioni sul nodo e in più una serie di comandi che possiamo utilizzare per fare un monitoraggio attivo della rete. Ad esempio possiamo mandare un messaggio di ping al router per vedere se è attivo. So che, ecco, e otteniamo nella finestra di log i risultati che quindi possiamo interpretare. Ad esempio possiamo mandare un messaggio di descriptor in cui chiediamo al nodo 7247 tutte le sue informazioni. Ecco, quindi con questo tool abbiamo un monitoraggio attivo della rete. In più abbiamo anche quest'altro tool molto importante, l'analyzer, che viene utilizzato per fare un monitoraggio passivo della rete. Quindi usiamo uno sniffer, che in pratica è un dispositivo che cattura tutto il traffico presente sulla rete e mi permette di salvarlo sul mio computer. Quindi questo file con il traffico potrò analizzarlo con questo tool e potrò ottenere degli indicatori di qualità della rete. Ad esempio, facendo un'analisi a livello Mac, prendiamo questa. Naturalmente sto usando dei file che ho già creato in precedenza. Lancio l'analisi. Sì, ok. In questo modo posso analizzare tutto il traffico tra due nodi adiacenti, Quindi posso vedere il numero di messaggi che sono stati scambiati tra due nodi adiacenti e dall'analisi di questi messaggi posso ricavare degli indicatori come l'RSSI, che mi indica la qualità, il livello di potenza del segnale, quindi diciamo la qualità del link, e in più l'LQI, che mi rappresenta il livello di rumore che c'è nel link. Quindi l'utente riesce ad ottenere, attraverso dei numeri, può interpretare il livello di qualità dei collegamenti che ci sono all'interno della rete. Invece, lanciando un'analisi di tipo network, sempre sto utilizzando dei file che ho preso precedentemente. Ecco, da questa analisi vado ad analizzare tutte le comunicazioni tra tutti i nodi, anche quindi non tra nodi adiacenti, e da ogni comunicazione ricostruisco il percorso che ha seguito il messaggio, e cliccando sulla riga in questione viene nella topologia, nell'albero di topologia, viene anche visualizzata graficamente, con il verde identificata la sorgente, in fucsia la destinazione e in giallo i nodi intermedi. Poi abbiamo il numero di pacchetti scambiati tra sorgente e destinazione, tra le varie sorgenti e destinazioni, e il tipo di pacchetti. Inoltre, qua in giù a destra abbiamo un altro indicatore della qualità della trasmissione. Abbiamo il numero di ritrasmissioni che sono state fatte per ogni coppia sorgente destinazione. Quindi, quando c'è stato un problema in una comunicazione ed è stato necessario ritrasmettere il messaggio, andiamo a conteggiare queste ritrasmissioni, e quindi l'utente può rendersi conto di quali sono i link deboli, i collegamenti deboli tra i nodi, e magari si può valutare se c'è un ostacolo, se non sono stati installati bene quei nodi. La fase che stiamo sviluppando consiste nel usare questi indicatori, l'analisi e quindi le anomalie e i problemi che riescono a riscontrare, per indagare meglio i problemi che ci sono nella rete e poter fornire quindi a un utente delle soluzioni per risolvere questi problemi.